credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con Punto e a capo. Oggi vogliamo parlare di poesia, lo facciamo presentando un volume dal titolo Argini, di cui è autore Andrea Galgano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te Rosario.
Dunque, questo tuo volume Argini raccoglie una serie di poesie che in qualche modo denunciano un po' anche la tua formazione, una formazione che è nata proprio sulla buona lettura dei poeti. Vogliamo un po' parlare di questo?
Sì, assolutamente sì. È come insomma tutti coloro che si accingono a scrivere, è impossibile non andare a bottega, tra virgolette, dai poeti che ci hanno preceduto, soprattutto per la mia formazione. È stata decisiva la lettura di Mario Luzi, di Zanzotto e ancora prima di Montale, Ungaretti, e poi insomma la mia predilezione per Leopardi, che se non ci fosse stato lui difficilmente avrei iniziato a scrivere.
D'altronde la tua tesi di laurea era proprio su
Pascoli
e Leopardi.
Sì, Pascoli, il rapporto tra i due, in particolar modo il fatto che Pascoli sia occupato nelle sue lezioni bolognesi di Leopardi, perché insomma considerava il fanciullino della nostra letteratura.
Questo studio, no? Questa buona lettura, come dicevo prima, dei poeti precedenti, che cosa lascia poi all'interno di una creazione che ovviamente deve essere nuova, originale?
Lascia un metodo in particolar modo. E lascia soprattutto una prospettiva di sguardo che altrimenti insomma sarebbe poco educato, perché uno sguardo insomma non si finisce mai di imparare, e quindi la lettura e specie anche la frequentazione anche con poeti viventi ha favorito maggiormente anche la formazione, il metodo e soprattutto anche lo stare, proprio nel senso latino del termine, davanti alla pagina.
Per quale ragione questa raccolta di poesie si intitola Argini?
Ma non è, l'espressione Argini non ha a che fare con l'aspetto privativo dell'attenzione, cioè non è una cosa che difende, è più che altro un qualcosa che accarezza un fiume e soprattutto il corso dell'essere, perché insomma la sostanza della poesia, l'esperienza della poesia si fonda moltissimo sulla sua realtà e quindi sull'obbedienza alla realtà, e gli argini sono ciò che costeggiano, accarezzano e seguono il corso del fiume, che ovviamente, come ho detto prima, è il fiume dell'essere.
Mm-hmm. Quindi più che un limite è un'accoglienza, mi
è un'accoglienza
di capire,
sì. E poi sì. Se è un limite leopardiano, è un limite da superare ovviamente.
Certo. C'è un sentimento che, leggendo le tue poesie, mi sembra di cogliere un po' diffuso all'interno dei tuoi versi, che è il sentimento della gratitudine.
È
possibile?
Assolutamente sì. Della gratitudine non solo al creato e al creatore, ma in particolar modo a ciò che uno è perché viene fatto. Quindi, come diceva Ada Negri, io sono tu che mi fai. E quindi in questo, secondo me, c'è questo senso di gratitudine e di gratuità anche. Mm-hmm. Quindi sì, è così.
In alcune delle tue poesie tu citi tra l'altro anche dei personaggi noti, per esempio un attore, Francesco Nuti. Perché hai dedicato dei versi a lui?
Perché, insomma, quando, a parte che, insomma, mi è sempre piaciuto anche quando era al massimo della sua espressione artistica, ma mi ha colpito una volta quando apparve in TV, e l'ho visto come quasi indifeso dinanzi alle paillettes, alle luci della televisione. Quindi questa solitudine dell'artista e anche questo essere indifeso ha un po' creato in me non solo il ricordo e quindi la memoria lucida di ciò che era avvenuto precedentemente, ma soprattutto anche il saper guardare l'artista per il fatto che è un uomo, e quindi con la dignità di un uomo. Io dico sempre che ognuno di noi ha una povera dignità lucente. Povera nel senso evangelico del termine, ovviamente. E quindi vedere Francesco Nuti da questo punto di vista mi ha particolarmente colpito, e insomma, siccome proprio la poesia è un'esperienza e quindi che nasce da un avvenimento, e lì è stato come un bagliore, ecco.
La poesia che apre la raccolta è anche questa in qualche modo dedicata, o comunque viene dopo una lettura ad un altro grandissimo poeta, Thomas Terence Eliot.
E soprattutto dai cori della rocca di Eliot, che insomma era un periodo in cui, quando scrissi questa poesia, era intorno al 2006, e stavo leggendo proprio i cori della rocca. E quindi mi avevano particolarmente colpito, non solo per la bellezza e per la profondità, ma soprattutto, diciamo, per la cristianità estrema e profonda di Eliot.
Tra le tue attività, oltre a quella appunto di poeta, c'è anche quella di docente di letteratura. E che cosa insegni ai tuoi allievi? Cioè, immagino che cerchi di inculcare a loro anche l'amore per la poesia.
Assolutamente sì, ma sicuramente come espressione insomma, che ha a che fare con, che mette a fuoco l'umano, e quindi come qualcosa di assolutamente interessante per l'uomo. La bellezza degli autori è questa, che con ciò che loro mettono in evidenza, con ciò che loro mettono a fuoco, riguarda anche la nostra messa a fuoco della vita, quindi è come se ci illuminassero da questo punto di vista. E poi, anche l'ha detto il Papa in questi giorni, sicuramente anche l'educazione, essendo un atteggiamento, ha a che fare giustamente con la libertà e con il servizio.
Ho letto poi del progetto di ricerca sul senso religioso di Leopardi, ritorniamo appunto ancora a questo maestro
certo,
indiscusso, che conduci per l'International Foundation Eric Fromm. Vogliamo soffermarci un momento anche su questo aspetto?
Sì, questo progetto nasce, insomma, io ho iniziato a lavorarci su, non solo attraverso la mia tesi di laurea, ma da una lettura antologica di Leopardi, che si chiama Cara Beltà,
Che tra l'altro è il
edita.
titolo anche di un'altra tua poesia.
Esattamente, esattamente. E nasce appunto da questa breve antologia delle composizioni di Leopardi, che aveva curata da Don Luigi Giussani, e poi con la postfazione di Mario Luzi. Quindi io giocavo in casa, e quindi insomma da lì è nata questa idea della coscienza religiosa, che non è solamente una mia idea così, che può essere apparentemente geniale, è un'idea che nasce anche, che so, dalla lettura di Ivo Bassotti, di Augusto Levi, che si sono occupati appunto dell'aspetto religioso, della coscienza religiosa, non già del cristianesimo, perché il cristianesimo di Leopardi è molto disincarnato, è un cristianesimo figlio dell'illuminismo, quindi è un cristianesimo totalmente disincarnato.
E in questo momento stai scrivendo ancora poesia?
Sì,
Come?
sto scrivendo, ci sono delle cose nuove, sono ancora in fase di germoglio, diciamo, quindi non sono ancora sbocciato. E ho ovviamente insomma, sto curando parte con insomma, gli articoli settimanali che si occupano insomma, di letteratura e di poesia. Diciamo che l'attività sia da un punto di vista diciamo, letterario sia da un punto di vista poetico tiene impegnati. Ecco.
Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori anche questo, il titolo di questa raccolta, Argini, edito da Lepisma, ricordiamo il volume, e ne è autore Andrea Galgano, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato appunto di poesia anche con questa originalità, perché spesso poi quando appunto mi capita di intervistare dei poeti la cifra distintiva è piuttosto malinconica, invece questo senso di gratitudine che appunto viene dai tuoi versi è un segno veramente di originalità e di bellezza di cui ti ringrazio.
Grazie,
appunto anche per averla condivisa con noi.
Poi insomma volevo dire un'ultima cosa,
sì.
Insomma, la prefazione di questo libro è di Davide Rondoni,
che un altro grandissimo poeta
che non ha bisogno di essere presentato
e che è stato spesso anche nostro ospite, un amico anche lui.
Grazie
a te Andrea,
grazie
allora.
Mille e un saluto a tutti, ciao Rosario, grazie.
È lo scrittore di gialli più famoso d'Italia, il suo commissario Montalbano è un personaggio molto amato anche grazie ad una fortunata serie televisiva. Stiamo parlando di Andrea Camilleri, padre Vito Magno lo ha intervistato per noi.
Andrea Camilleri, che cosa più la colpisce di Papa Francesco?
Anzitutto chiamarsi Francesco e far vedere un manifesto di intenzioni, no? Fin dai primi giorni questo Papa si è dimostrato assolutamente disposto, proprio istintivamente, a una sorta di colloquio diretto con la gente, con i fedeli e anche con i non fedeli. E anche questo è un fatto oggi estremamente importante, cioè che ci sia una comunicazione, un filo diretto non mediato.
Con tutti, senza esclusioni.
Sì, e poi c'è anche questo, che i problemi oggi sono globali. I problemi non sono più di un singolo uomo. Il mondo si è rimpicciolito, ma i problemi del mondo si sono estesi. E quindi il diffondersi di una comunicazione positiva è importante a controbilanciare tante tendenze negative.
E nei confronti della Chiesa anche tanti pregiudizi.
La Chiesa, solo diciamo a delle menti ristrette, può essere concepita come così un fatto esclusivamente di potere. No, è qualcosa che ha da fare con la parte migliore di noi stessi. Io non sono credente, ma continuamente ricordarti che esistono dei valori altri ed alti è sempre fondamentale e importante, soprattutto in un mondo che sembra essere dominato dal denaro, dall'oscillazione dei mercati finanziari. E allora avere questa voce, questa sorta di controcanto fermo e pulito, è come respirare un po' di aria buona.
Andrea Camilleri, non sarebbe meglio ritenersi un cercatore d'assoluto piuttosto che un non credente?
Io credo che ogni uomo ragionante, insomma, delle domande si pone. Non so se può mai porsi delle domande assolute, almeno può porsi delle domande assolute, non avrà mai risposte assolute se non nella fede. Ecco, se ti affidi solo alla ragione, avrai sicuramente delle risposte, ma relative.
Sant'Agostino diceva: chi cerca Dio l'ha già trovato.
Certo, cercare sempre. Sedersi su quel poco che credi di avere trovato è un errore, è un equilibrio instabile, basta niente a farti precipitare.
La sua ricerca, come appare dai romanzi, è invece aperta, soprattutto ai valori tramontati della società contadina.
Non è che sono tramontati, sono obnubilati, sono celati, è caduto su di loro, è caduto come un velo di polvere. Ecco, basta soffiarci sopra per farli risplendere, perché sono valori assoluti dell'uomo. Sono regole, leggi che ci siamo dati noi per una convivenza civile e vanno rispettate, la giustizia va rispettata.
Per la quale lotta il commissario Montalbano, la sua più famosa creatura letteraria. Scrivere le sue imprese è per lei una passione o una missione?
Ma io non vivo che scrivendo, ecco, cioè praticamente io smetterò al momento in cui sarò incapace di scrivere, ma fino al momento nel quale avrò la possibilità di scrivere, scriverò. E scriverò di quello che penso. Quindi Montalbano per me è stato un ottimo sistema per contrabbandare alcune idee sulla lealtà, sull'amicizia, sulla giustizia. Ecco, attraverso il romanzo giallo si possono veramente contrabbandare tante cose, tante idee. E Montalbano in questo senso mi è servito molto. Ed è curioso perché Montalbano ispira una strana confidenza nel lettore, per cui le lettere che ricevo, dice: vabbè, tu mi hai raccontato questa storia, aspetta che ti racconto questa mia della mia vita, per esempio, no? Non sempre sono messaggi, diciamo, di congratulazioni, mi è piaciuto, no, aprono a un colloquio più diretto, più intimo, più particolare. Oppure ci sono delle lettere che poi mi fanno star male per due giorni. Ho ricevuto l'anno scorso una lettera di una ragazza che dice: mi chiamo Luisa, ho 30 anni, sono malata terminale, non riesco più ad alzarmi dal letto, la ringrazio di essere riuscita a farmi sorridere nelle mie condizioni col suo Montalbano. La firma. E basta, non c'era l'indirizzo neanche per poter rispondere. Di queste lettere ne ho ricevute 3 o 4. E la cosa naturalmente mi fa star male perché da un lato mi piace, dall'altro mi sento come caricato di una responsabilità che non pensavo che potesse esserci, ecco.
Dal carteggio trae ispirazioni per scrivere nuovi episodi?
No, questo no, perché sa, io gli episodi di Montalbano li tiro fuori tutti alla cronaca nera e poi la lascio decantare, la stravolgo. Avrei pudore a raccontare la storia, a romanzare la storia che qualcuno mi ha raccontata.
C'è un fatto, Andrea Camilleri. I suoi romanzi scritti in dialetto siciliano vengono tradotti in molte lingue. Mi sembra un miracolo.
Anche a me, le assicuro, anche a me, perché nei primissimi tempi, quando cominciai a scrivere, Leonardo Sciascia mi disse: ma sai, se scrivi così sei destinato a pochi lettori. E io disse: per me scrivere in questo modo riesco a esprimermi meglio, di più. C'è stata una cosa che mi è molto piaciuta e la cito, perché è bella. Ai tempi nei quali c'era la polemica sul ponte sullo stretto, uno scrittore italiano, Sebastiano Vassalli, sul Corriere della Sera, scrisse: ma che bisogno c'è di fare sto ponte? L'ha già fatto Camilleri di carta. Mi ha commosso sta cosa.
A proposito, la Sicilia è ricca di devozioni popolari. C'è un santo a cui pure lei in qualche modo è legato?
Come no? Io c'ho il mio santo, ce l'ho sulla scrivania. Allora, lei deve sapere che prima di me i miei genitori ebbero una bambina che morì a 7 mesi. Poi ebbero un bambino che morì a 1 anno e poi mamma restò incinta di me. Allora mi votò, come si usa dire, a San Calogero, che è il santo del mio paese. E qui capitò la coincidenza, diciamo, che io nacqui alle ore 13 del 6 settembre 1925, esattamente nello stesso momento nel quale la vara di San Calogero usciva dalla chiesa. Ecco, e allora mamma mi impose come secondo nome Calogero, infatti io mi chiamo Andrea Calogero Camilleri. A questo santo, che è il santo degli operai portuali, il santo dei poveri, il santo dei diseredati, io sono sempre stato molto affezionato.
Ha parlato spesso anche con Davide Maria Turoldo.
Lo stimavo come prete, come uomo, come poeta. È una figura eccezionale, padre Turoldo. Ma vede, c'è in Italia, ed è così dimenticata, una linea propriamente cattolica della poesia che parte da Don Clemente Rebora, straordinario poeta, arriva fino a Carlo Betocchi, per esempio, altro straordinario poeta del Novecento, e poi giù fino a padre Davide. Allo stesso modo come noi non curiamo i nostri tesori d'arte, così facilmente ci dimentichiamo dei nostri grossi autori, dei nostri veri poeti.
Tra i tanti curiosi episodi della sua vita, ce n'è uno che riguarda il cardinale Roncalli, il futuro Giovanni XXIII.
Quello capitò alla Procivitate Cristiana. Faceva un concorso di teatro biennale. Quell'anno vinse uno scrittore bravo e anche un poeta, Ciro Angeli, con un dramma che si chiamava Odore di terra, ed era molto bello, e io lo misi in scena. Alla prova generale capitò un incidente con lo scenografo, e io avevo fatto una scenata, avevo preso a cazzotti lo scenografo, se non che la platea era piena di vescovi, di cardinali. Io poi quella notte non dormivo, mi sentivo un verme proprio. E allora indomani chiesi a Don Giovanni Rossi, che era il direttore della Procivitate, voglio chiedere scusa a qualcuno. Allora ci vado a chiedere al patriarca di Venezia, che era seduto, una poltrona sotto un albero. Mi avvicinai e mi sono venuto a chiedere scusa per ieri pomeriggio. E guardò e mi disse: perché lo viene a chiedere a me, scusa? Devi chiedere a Dio e a te stesso, perché nell'attimo in cui vieni qui a chiedere scusa vuol dire che ti sei vergognato, quindi chiedi scusa a te stesso e a Dio. Però, disse, però quel cazzotto che hai dato a quello lì se l'è meritato.
Grazie ad Andrea Camilleri e grazie a padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.